Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Claudio Corbucci di Nori Film, che distribuisce il film A Science of Love di Clarence Fuller al cinema da giovedì 11 maggio 2023, ben trovato.
Salve a tutti, grazie di avermi invitato.
Cosa racconta questo film?
Il film è un'opera prima, questo regista è stato intenso, che è stato al cinema della città, prendo Corbucci, che l'abbiamo fatto noi. Racconta una storia d'amore, una storia di riscatto, buttato in una periferia difficile di Philadelphia, dove il protagonista, che è Robert Penn, il Sean Penn, un piccolo spacciatore che cerca nel fuori da quel tipo di vita suo nipote, figlio della sorella, che è interpretata invece da Dylan Penn, che è la sorella della storia, e si innamora di questa ragazza sorda interpretata da Zoe Blue, che è la figlia di Rosanna Arquette, un film di figli di, c'è anche una piccola parte di Rosanna Arquette, un film che si rifà molto al cinema anni 70, indipendente, un film secondo me fatto con il cuore, abbiamo premiato la vice della città e il premio Corbucci consisteva proprio nel distribuirlo nelle sale. Finalmente adesso possiamo distribuirlo. C'è stata l'anteprima a Barberini, è andato molto bene, siamo molto contenti.
Sai che tipo di circuitazione ha avuto all'estero tra festival e sale?
È stato in alcuni festival in America, il cinema indipendente, è uscito in America in maniera massiccia, ma ha avuto delle buone critiche anche in America, e noi sostanzialmente siamo il primo paese fuori dagli Stati Uniti che lo distribuisce, grazie per gli anni di e stiamo facendo questo tour con i protagonisti. E andremo in giro per l'Italia in tante sale fino al 18.
In parte già lo hai detto, ma quali sono gli elementi che te lo hanno fatto apprezzare?
Beh, io, chiamandomi Claudio Corbucci, sia mio padre che mio zio erano amanti del cinema americano indipendente degli anni 70, quindi quelle atmosfere lì ci hanno molto, molto colpito. È un film per il pubblico, cioè è un film anche d'autore, però non è contro il pubblico, quindi è semplice, che arriva lì dal cuore. Questo ci è piaciuto molto. D'altro canto, poi essendo questo premio, Corbucci c'era anche una giuria. Noi abbiamo discusso con la giuria, abbiamo fatto il premio, però poi abbiamo lasciato anche la scelta alla giuria, che nel primo anno è stata la giuria, c'era Gabriele Mainetti, che è un altro amante, cioè, a cui ci siamo trovati bene nella scelta.
Che uscita sarà?
Noi facciamo questo tour, poi dall'11 al 18, mano a mano si aggiungono le sale dove loro vanno in tour. Alla fine noi faremo uscita circa 30-40 sale. Cinema di qualità, Pantheon Milano, Cinema Asta di Firenze, Cinema Olivone di Bologna, cioè cinema che fanno una film di qualità, che hanno una attenzione al loro pubblico. Insomma, facciamo un'uscita mirata, insomma, per accompagnare questo film, sperando che non lo pensate, che poi possa, diciamo, avere una distribuzione un po' più alta. Però insomma siamo contenti, stiamo facendo un buon lavoro con le sale, in tutta Italia, uscirà tutta la zona, quindi insomma siamo felici del risultato che abbiamo ottenuto. Siamo piccoli, siamo una piccola società di distribuzione appena nata, però insomma adesso tutto è iniziato bene, incrociando le dita speriamo di proseguire meglio.
Visto che è la prima volta che ci sentiamo, com'è nata questa esperienza Nori Film?
È nata appunto dal premio. Nostra zia Nori Corbucci, che era la moglie, il suo Corbucci purtroppo è venuto a mancare con il Covid, ed è lei che ci ha ispirato, ci ha chiesto di fare qualcosa per i giovani registi, per il cinema indipendente, fare qualcosa di concreto. Quindi ci è venuto in mente di fare questo premio, senza fare il solito premio dove consegni una statuetta e finisce lì, ma fare qualcosa che poi facesse veramente qualcosa di buono per il cinema, soprattutto per il cinema nelle sale. Si io e mio fratello siamo cresciuti nelle sale cinematografiche, quindi sembra quasi una scelta in controtendenza, visto, diciamo, l'andamento adesso del cinema in sala. Però proprio per questo abbiamo voluto fare questo premio e dare un premio che sia concreto, dia la possibilità a un film che non ha distribuzione in Italia di averla e di essere visto e apprezzato, sperando di portare quanto più persone in sala possibile. E il centro è la sala, l'esperienza di vedere un film che magari può essere una sala cinematografica, non questo è il cuore del premio Corbucci. Venga, un lavoro creativo, ma che noi facciamo un grande entusiasmo.
Ci dai tutti i riferimenti internet per sapere dove sarà?
Allora, noi abbiamo il profilo Instagram Science of Love e il sito che è scienceoflove.it. Lì trovate tutti i riferimenti del tour degli attori e delle sale in cui uscirà.
Il film è Signs of Love di Clarence Fuller al cinema da giovedì 11 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Claudio Corbucci di Nori Film che lo distribuisce. A presto!
Grazie a voi. A presto, grazie.
Con Claudia Bedogni di Satin Film, che distribuisce il film L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice di Alain Giraudy al cinema da giovedì 27 aprile 2023. Ben trovata.
Buongiorno Federico, ben trovata e grazie come sempre per il graditissimo invito. Eccoci qua.
Cosa racconta questo film?
Questo film è veramente un'avventura anche per noi, è stata un'avventura dall'inizio, lo è tuttora perché il film appunto è nelle sale, ed è un film per la sua forza e originalità veramente disorientante e singolare, inclassificabile come il suo autore, come Alain Giraudy, già noto al pubblico cinefilo per Lo sconosciuto del lago, un film audace, affascinante che sconvolse Cannes, vincendo peraltro anche il premio della regia Serpent Regard, e per il successivo Vertical, sempre presentato in concorso a Cannes. Qui Alain Giraudy cambia registro e lascia queste ambientazioni affascinanti e bucoliche dei film precedenti e affronta invece, proprio per sua scelta, la realtà che ci circonda. Vuole parlare dell'attualità, di questioni scottanti, politiche, sociali, e lo fa però a modo suo, con la sua stile appunto e la sua grande originalità, unendo appunto la commedia a tante altre suggestioni, soprattutto spostandosi appunto in un contesto urbano, perché il film è ambientato a Clermont-Ferrand, che è anche lontano tra l'altro dalla seduttiva Parigi, che è sempre l'ambientazione della maggior parte dei film francesi, e in questo contesto appunto urbano mette in scena quelle che sono le paure, le nevrosi, le contraddizioni della società contemporanea francese, che però non sono poi così distanti neanche dalla nostra, creando un film appunto, come dicevo, talmente originale, unico e spiazzante, che fin dalla prima visione mi sono vista costretta quasi a cucirgli addosso un label particolare, per questo dico che è una nuova avventura anche per noi, ovvero Satin Cult. Questo perché solamente tante cose da dire, il classico film di cui poco bisognerebbe dire nella presentazione al pubblico e c'è invece tanto di cui discutere dopo. Infatti è stato un grande onore e piacere per me avere Alain Giraudy come ospite. Il film è stato presentato appunto ai rendezvous del cinema francese e da lì abbiamo iniziato una piccola tournée in giro per l'Italia parlando con il pubblico, e devo dire è un film veramente incredibile che suscita talmente tanti spunti di riflessione, di condivisione e anche di visione, com'è appunto nello stile del regista. E perché appunto ho pensato a Satin Cult? Proprio perché è un po' quello che contraddistingue di film Satin, film della sua creazione, è proprio l'idea di considerare il cinema come intrattenimento senz'altro, ma anche come un modo proprio per lanciare delle sfide, dei pensieri, delle riflessioni sul mondo in cui viviamo. E mi è sembrato proprio naturale che il film di Giraudy rappresentasse un po' la punta di diamante di questo spirito che anima un po' Satin Cult, che vuole essere dedicato alle opere più audaci, più originali del cinema contemporaneo. Perché per raggiungere questo obiettivo di considerare anche il cinema come un momento di riflessione, ci si può arrivare anche considerando il fatto che il cinema rimane un'arte per eccellenza, e quindi gli obiettivi di un autore possono essere espressi anche attraverso una libertà stilistica del tutto personale, che può essere anche ardita, non convenzionale, e può magari in alcune situazioni anche risultare un po' spiazzante per gli spettatori. Infatti lui riesce proprio a mettere in discussione tutti i cliché, tutti gli archetipi cui solitamente si ricorre per dimostrare di fare un film socialmente impegnato, e gioca invece proprio con i generi, riuscendo invece a dimostrare al contrario, proprio come è stato detto anche dalla critica con Garbo e Classe, che non serve solamente il genere drammatico, il registro serioso per poter parlare di temi seri, lo si può fare anche attraverso appunto una commedia. Però al tempo stesso, proprio perché lui è audace, parla solo con il pubblico, non ha paura di rinunciare a finanziamenti perché magari sfida quella che è la morale convenzionale, e quindi magari abusa tra virgolette, no, di certe situazioni le quali vuole solamente il giudizio critico dello spettatore. Trovo che sia veramente straordinaria questa libertà stilistica che Alenghiro di incarna, per cui questo label Satincate dedicato a lui per me è veramente un motivo di grandissimo orgoglio. E dalle reazioni che il film sta avendo in sala mi pare di capire che il pubblico riesca proprio a leggere tra le righe o a vedere tra le immagini e a cogliere proprio l'essenza del suo messaggio. È libero, straordinario, acuto e pungente, e soprattutto con una grande forza morale, perché riesce a dare comunque un messaggio di speranza pur descrivendo una società che vive un momento di grandissima criticità e di grandissima paura e grandissimo disorientamento. Potrei andare avanti veramente delle ore, tanto mi ha entusiasmato questo film e continua ad entusiasmarmi. Magari vogliamo parlare un po' della trama, ecco. È interessante il fatto che io ho scelto, mi assumo pienamente la responsabilità a fronte del massacro della critica, di cambiare il titolo originale francese Viens je t'amène, ovvero Vieni ti porto con me, perché di fatto il film ruota intorno a questi tre personaggi principali, dove abbiamo l'innamorato che è Médéric, un tecnico informatico che ama fare jogging, lo vediamo sempre tra le gheri che non ferrà, appunto, dove incontra il suo oggetto del desiderio, ovvero Isadora, che è una signora invece cinquantenne che per le vie di Clermont svolge il cosiddetto mestiere più antico del mondo. E Médéric è veramente innamorato, la vorrebbe corteggiare senza pagare, quindi come si conviene ad un amante e non a un cliente, anche perché la stessa missione dice sono contrario alla prostituzione. E Isadora è lusingata dall'interesse e anche attratta chiaramente dalla giovinezza di Médéric, però un marito molto geloso che fuori dagli orari di lavoro la controlla in modo ossessivo. E in questi tentativi di seduzione da parte di Médéric si inserisce appunto l'arabo, ovvero il giovane Selim, un giovane senza tetto, che proprio la sera di un attentato che sconvolge la tranquilla cittadina di Clermont-Ferrand, un attentato che pare essere appunto a matrice islamica, cerca rifugio proprio nel condominio di Médéric, scatenando chiaramente il panico e reazioni che sono contrastanti fra loro, tra gli slanci di umanità appunto di questo colorato microcosmo rappresentato dal condominio e invece una chiara diffidenza e paura nei confronti dell'arabo proprio la sera stessa in cui la cittadina è sconvolta appunto da questo attentato. E tra tutti questi personaggi messi in scena quindi si creano delle interazioni come in un giocoso vaudeville, come una commedia appunto leggera, briosa, dove si ride e si ride anche la realtà, però in un modo talmente acuto e profondo che chiaramente sono tantissime le sollecitazioni che offre, i punti di riflessione, anche l'immedesimazione da parte del pubblico, perché non nascondo che la mia prima reazione è stata appunto se mi ritrovo nel genere 8 un giovane arabo prevale lo slancio di umanità o la diffidenza, e tutto questo però in mezzo a situazioni paradossali dove veramente si ride, ci si diverte e ci si anche stupisce dall'ardire di Virodì, perché dicevamo appunto perché è stato in casa, perché ci sono delle scene paradossali inaspettate come la grande gioia con cui Noemí Lvovsky, che incarna appunto il personaggio di Isadora, si è concessa in tutta la sua botteriana bellezza al pubblico e soprattutto al regista e attrice, regista, sceneggiatrice che conosciamo assolutamente straordinaria, che vedremo appunto anche a Cannes nel film d'apertura, che proprio si è concesso in modo straordinario, dando vita a un personaggio tanto seducente quanto arguto anche nelle sue osservazioni proprio della realtà. È un film importante, anche se inevitabilmente abbiamo dovuto rinunciare ad alcune sale cinematografiche, perché ci tengo a ricordare che il film è vietato ai minori di 14 anni, ma non perché sia assolutamente un film morboso, anzi un film sano, mi permetto di dire. Lo spirito è uno spirito gioioso, uno spirito che unisce. Infatti ho trovato estremamente interessante dai racconti di Alain come lui proprio abbia voluto confutare questa teoria che ormai comincia a toccare anche noi da vicino, ovvero il grand remplacement o grande sostituzione, ovvero questo timore di cui a suo dire è stata imbevuta la Francia nell'ultimo ventennio, proprio per creare e innescare questa paura nei confronti dell'altro, questa sostituzione appunto degli arabi nei confronti degli occidentali, proprio per distogliere proprio quelli che sono invece le problematiche interne più importanti, come il lavoro, come l'ambiente. E lui invece ci propone una visione del mondo diversa, che non va verso lo scontro di civiltà, ma va verso invece una maggiore comprensione, una maggiore unione, come forse unica ancora di salvezza. Questo insieme al desiderio che unisce tutti i personaggi uno dell'altro e che, come appunto in una danza sfrenata, li coinvolge e ci coinvolge, perché lo spettatore sicuramente non rimarrà indifferente e senz'altro vorrà bene a tutti loro.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere le sale?
Facebook, Fatim Film, su Instagram, su Twitter.
Il film L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice di Alain Giraudy al cinema da giovedì 27 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento a Claudia Bedogni di Satin Film che lo distribuisce. A presto!
Grazie, grazie, a prestissimo, grazie.
Con Lydia Jenkins di Nomad Entertainment, che distribuisce il film Le Petit Piaf di Gérard Jugnot al cinema da giovedì 4 maggio 2023. Ben trovata.
Ciao, buongiorno, buongiorno Federico, buongiorno a tutti.
Che cosa racconta questo film?
Racconta la storia di un bambino di una decina di anni che vive in un'isola bellissima che è l'isola della Union e che ha una passione enorme per il canto, anche avendo lui una voce celestiale. Infatti il titolo Le Petit Piaf fa un po' riferimento a Edith Piaf. E questo bambino praticamente vuole partecipare a Star Kids, che è questa trasmissione televisiva che esiste in tutta Europa, non so se anche in America, però ha delle difficoltà. Il caso vuole che nell'isola della Réunion un famoso cantante francese, che è veramente un cantante francese, che nel film si chiama Pierre Leroy, ma che in realtà è Marc Lavoine, si trova lì per fare una tournée. Quindi le due bambini che sono amici del protagonista, che si chiama Nelson, lo aiuteranno a avere come coach, a convincere Marc Lavoine, cioè Pierre Leroy, a fare da coach a Nelson. Poi succederanno una serie di avvenimenti, però tutti poi a lieto fine. Insomma, adesso non so che racconto tutto, però insomma la mamma vorrebbe che lui studiasse e non facesse il cantante, ma insomma tutto poi si risolve in un modo positivo. Questo film appunto è girato nella magnifica isola della Réunion e i valori di questo film sono valori importanti, dall'amicizia alla trasmissione all'inclusione, ed è un film adatto ai ragazzi soprattutto perché fa capire che i sogni dei ragazzi e i sogni di tutti possono essere realizzati, basta crederci e impegnarsi veramente.
Cosa ti ha convinto del film?
Lo sono andata a vedere a Cannes, dove era presentato. Il regista, che si chiama Gérard Jugnot, è un grosso attore, nonché regista. Forse lo ricorderete nelle I ragazzi del coro, le coriste, o Messie Batignol. E anche lui ha fatto anche altri film, delle commedie molto carine, lui si chiama Le Bronzée. E mi ha colpito il fatto che lui si è sempre dedicato a raccontare un po' i problemi e le inquietudini dei giovani e di cercare di trovare appunto il lato positivo e delle soluzioni, insomma, a questi problemi adolescenziali, in qualche modo, o preadolescenziali. Quindi lo sono andata a vedere, il film è molto carino, entusiasmante, fa ridere, fa anche piangere, ma fa piangere però per la gioia, per la dolcezza. È comunque un film, una favola per bambini ma per adulti, che emoziona molto. E, insomma, escono tutti dalla sala con il fazzoletto in mano e io sono stata la prima, e quindi a questo mi ha colpito la forte emotività e i forti sentimenti che ti comunica il film, che però sono semplici, sono per tutti. Io mi accodo alle parole di Gérard Jugnot, che dice che il film è molto semplice, ma per far semplice è molto complicato.
Sai che circuitazione ha avuto all'estero tra festival e uscita in sala?
Il film è uscito in Francia perché è di nazionalità francese, poi è uscito anche in altri paesi europei, ha vinto il premio del pubblico al Festival di Cinema della Musique del Film de la Baule, che è un festival che sta in Francia, e poi è stato presentato, noi abbiamo fatto alcune anteprime, è stato presentato ai Rendezvous Unifrance, che è quella manifestazione che si svolge ad aprile, dove appunto si presentano alcune novità per i francesi, e l'abbiamo presentato all'Anteo, l'abbiamo presentato poi all'Istituto Francese, sempre a Roma, per le scuole francesi, dove ha riscosso molto successo.
In quante sale uscirà?
Le sale sono circa 25, su Roma usciremo qualche giorno dopo all'Intrastevere, usciamo il 9 su Roma, quindi Torino, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Ancona, Fermo, insomma copriamo un po' tutte le Italia.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove sarà?
Noi siamo naturalmente su Facebook, su Instagram, su Twitter, siamo in collaborazione con My Movies, quindi anche su My Movies potete trovare anche riferimenti alle sale.
Il film Le Petit Piaf di Gérard Jugnot al cinema da giovedì 4 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Lidia Genchi di Nomad Entertainment che lo distribuisce. A presto!
Grazie Federico, grazie a tutti per l'attenzione e a presto, a prestissimo. Andate al cinema, ciao, ciao, ciao.
Con Orazio Carpenzano, preside della Facoltà di Architettura dell'Università Sapienza di Roma, uno dei curatori della rassegna Tra mezz'ora accadendo. A Roma, al Cinema Troisi, dal 9 al 13 maggio 2023, ben trovato.
Ben trovati anche voi, saluto i radioascoltatori.
Che iniziativa è questa?
Beh, è un'iniziativa che parte da un assunto molto semplice, cioè che il cinema appare come banco di prova per una sorta di teoria sull'immaginario urbano, e ancora adesso ovviamente il cinema più recente deposita dentro la sua scrittura un'antropologia della contemporaneità che per noi architetti è fondamentale. Quindi c'è un'analisi sulle norme non scritte che danno il senso dell'abitare, i desideri di appartenere a dei luoghi, la necessità e anche la speranza di fuggire da luoghi che sono particolarmente inospitali. Ecco, quindi per un architetto il cinema è uno scrigno di rappresentazioni dove gli spazi, i luoghi della città, gli interni delle case, lo squallore del pianerottolo, lo spazio intermedio tra la residenza e la città, secondo noi sono fondamentali come scena nella quale poi si sviluppa la vita delle persone, in questo caso vite giovanili anche sospese tra l'identità, la ricerca di un'identità e all'interno della periferia della loro età, una periferia che coincide anche con la periferia dei luoghi.
Quanti sono i titoli scelti e com'è stata la scelta?
C'è un fattore comune. Il fattore comune è dato dal fatto che sono 5 opere nelle quali si capisce come il linguaggio cinematografico torna ad osservare il rapporto tra i corpi e i luoghi, soprattutto concentrandosi sull'adolescenza. Infatti uno degli ospiti sarà Valerio Magrelli, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Expansia, un libro recente di sua poesia. Poi c'è un titolo che riguarda Fiore, che è il primo, che vede la presenza di Pisana Posocco, perché parla di una adolescente ladra che finisce in galera, dove poi trova un suo amore. Poi c'è The Elephant con Magrelli, poi c'è Anel 79, Drift, Leumendi, che è il film di Gino Fasano, rappresentato dal produttore Ciucci e dalla professoressa Antonella Gre. Per Drift ci sarà Mose Ricci, Per Daniel ci sarà Alessandra Ciccotti, che è il vicepresidente del Circolo Neri.
Come vedi tu il rapporto tra l'architettura e la settima arte?
Beh, è un rapporto strettissimo e anche straordinario, perché il cinema appare come banco di prova, ripeto, per una visione dell'immaginario urbano in tutto il Novecento e ancora adesso ovviamente. Questa storia è una storia che ci fa riflettere. Cinema e architettura sono luoghi di frontiera anche sulla virtualità, sono spazi del progetto e del divenire percettivo, sono luoghi anche di sparizione dell'appartenenza, quindi la critica di una percezione controllata, di uno scivolamento verso anche quello che gli antropologi contemporanei, i filosofi chiamano non luoghi o luoghi altri. Però in questo percorso la città finisce per essere veramente ciò che appare. Ecco, e poi cinema e architettura sono anche i luoghi di una necessaria progettualità, cioè la necessità di prevedere, dove per noi architetti significa disegnare un edificio come sarà e per un film significa mettere in piedi una sceneggiatura, quindi con tutte poi le traduzioni e i tradimenti che questo comporta nella sua fase realizzativa. E poi bisogna dire anche che gli architetti hanno usato molto il cinema per propagandare le loro idee sullo spazio, sul tempo, sulla materia. E quindi la contaminazione architettura-cinema, cinema-architettura, noi la vediamo già subito, per esempio nei gruppi Radicals, gli Archigram, che furono influenzati dal cinema degli anni 60, di Kubrick, dai Beatles, riferimenti che poi hanno condotto a questi plug-in city, walking city, instant city, che sono state punto di riferimento per la Beat Generation. Pensiamo anche al capolavoro di Fritz Lang, Metropolis, dove c'è un'aderenza all'espressionismo tedesco, oppure Million Dollar Hotel di Wim Wenders, che è un altro film straordinario, dove si confrontano appunto idee di città e quindi modi anche di abitare lo spazio urbano, oltre che modi di abitare la casa. Quindi, insomma, è un legame importante. E poi il cinema contemporaneo che racconta le periferie. Questo qui che vedremo in particolare mi sembra un lavoro molto utile per noi architetti. Quello che vediamo ora nei film contemporanei, questo è molto bello, è quello che vedevamo nelle borgate di Pasolini. Ed è interessante notare come le borgate di Pasolini oggi sono diventate quella che viene chiamata città consolidata, sono diventate persino borgate luoghi storici, cioè capaci di aver implementato identità anche molto emozionanti per le storie che hanno progredito sullo sfondo di queste città che nei film di Pasolini vedevamo in costruzione. Ma c'è anche poi una città ulteriore che viene fuori da questo cinema che illustra la periferia romana, ma anche la periferia in generale, cioè la città incompiuta, abbandonata, che è frutto da questa edilizia squallida, da questa tragica incuria, e dove appunto queste narrazioni cinematografiche si sentono molto a loro agio, no? Penso anche ai Fratelli d'Innocenzo, e quindi questa immagine che ci restituiscono è un'immagine in cui appunto i personaggi che ci vivono in questa brutta città, in questa brutta architettura, però sprigionano anche un senso di solidarietà tra persone che per esempio altrove è scomparso nel centro. Ecco, questo è un elemento fondamentale. Non so, se io penso a Dogman, nell'ultimo film di Matteo Garrone, il luogo in cui è girato il film è il parco del Saraceno a Pineta Mare, una frazione di Castelvolturno, in provincia di Caserta, il famoso villaggio Poppola. Ecco, è impressionante la location di questo film, per lo squallore, però nello stesso tempo le grandi ferite di questo territorio portano anche a nutrire qualche speranza, perché diventa quasi la metafora di una società che nonostante la violenza voglia cercare di riscattarsi.
La rassegna Tra mezz'ora cadendo a Roma, al Cinema Troisi, dal 9 al 13 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Orazio Carpenzano, preside della Facoltà di Architettura dell'Università Sapienza, uno dei curatori della rassegna. A presto!
Grazie, grazie mille, buona visione a tutti. Ciao, grazie.
La regista Damiana Leone sul suo documentario Le Marocchinate del 44, in proiezione a Roma, Casa Internazionale delle Donne, giovedì 11 maggio 2023. Ben trovata.
Grazie, buongiorno.
Raccontiamo di questo lavoro.
Il lavoro in realtà nasce nel 2010 perché avevo deciso di lavorare a livello teatrale su questo argomento, cioè quello che racconta uno dei più grandi stupri di guerra della Seconda Guerra Mondiale, quello delle Marocchinate, che è avvenuto nel Basso Lazio nel maggio del 44. E dato che questa storia intreccia quella della mia famiglia, e ne avevo fatto uno spettacolo che poi è stato anche molto fortunato perché ha avuto tantissime repliche e continua ad essere replicato. Solo che a mano che andavo avanti in questo studio e in questo lavoro che comunque affondava le radici proprio nella mia famiglia, ho visto che c'era qualcosa di mancante, cioè che l'unico documentario completo che era stato fatto lo aveva fatto Minoli e lo aveva fatto intorno al 2005-2006. E quindi ho cercato un documentarista che potesse trattare questa cosa vedendo quello che io avevo potuto vedere in questi anni, perché poi non solo con l'archivio di Stato ma anche ho conosciuto praticamente tutte le persone che avevano studiato e avevano trattato questo argomento. E degli amici mi hanno detto: ma dato che tu sei una regista, fallo tu. Ma io non avevo mai lavorato a livello registico nell'audiovisivo e quindi alla fine mi sono buttata, grazie anche però alla collaborazione, alle riprese, al montaggio di Giuseppe Treppiedi e alla fotografia di Gioia Onorati, che lavorano con me da sempre. Quindi noi siamo tutti quanti della provincia di Frosinone, anche il musicista che ha composto le musiche, che è Massimo Martellotta, De Calibro 35, e anche la produzione in realtà, Mariella Di Sacchi, è di lì. E quindi ci siamo proprio buttati totalmente in questa cosa e abbiamo lavorato per 3 anni facendo 30 interviste, riprese in montagna, veramente di tutto e di più. E devo dire che è stato un lavoro molto intenso, perché lì abbiamo un po' fatto anche il quadro anche sulle nostre vite familiari che intrecciano questa storia, insomma.
Come lo hai composto il documentario? Com'è strutturato?
È strutturato come un diario, che poi in realtà è il lavoro che io ho fatto veramente, cioè la voce narrante ovviamente sono io, che emergo anche non solo nelle interviste ma anche in alcuni momenti di riflessione che ovviamente sono molto poetici, dato che non sono una giornalista, quindi il documentario ha comunque un'impronta anche molto poetica e teatrale, e parto proprio dalle riflessioni della mia infanzia, cioè di questa cosa che veniva spesso taciuta, e di tutte queste testimonianze che ricordavano la guerra quasi come se fosse una sorta di Ilio di cui non vuoi parlare, in cui non ci sono vinti e vincitori, in cui insomma c'erano queste memorie che non riemergevano riguardo questi stupri, il lavoro che ho fatto a livello teatrale. E poi inizia quindi il mio desiderio di raccontare in realtà le vere protagoniste di questa storia, che sono le donne. E quindi poi la narrazione parte dal settembre del 43, da quando praticamente viene messo il fronte su Monte Cassino e quindi viene stabilita la linea Gustav, e da lì arriviamo fino poi a sviluppare tutto il racconto del maggio del 44 e le azioni che vennero fatte negli anni 50 grazie alla partigiana Maria Maddalena Rossi su queste donne, l'emergenza. E arriviamo alla Ciociara, perché parlo anche di come la Ciociara in realtà sia un romanzo che in realtà non parla delle Marocchinate, anche questo ha creato un silenzio e un divario molto forte tra le reali vittime e quello che poi viene raccontato nel romanzo e nel film, fino ad arrivare agli anni 90, quando vennero riaperte delle cause, che però insomma andarono praticamente tutte perse tranne una, veramente incredibile, fino ad arrivare poi anche alle strumentalizzazioni, a tutto quello che poi è stato fatto, agli stupri contemporanei, e alla fine c'è una riflessione su cosa siano i vinti nella guerra. Le Marocchinate effettivamente rientrano in questa narrazione, e gli storici di riferimento sono Tommaso Paris e Fiorenza Caricone, che intervisto insieme agli intervistati, sono una sorta di coro da tragedia greca. E l'unica testimonianza diretta è registrata, non si vede la donna e non ha nome, perché per me è fortemente simbolico proprio per quello che è avvenuto veramente, cioè queste donne non hanno avuto né volto né nome.
In questa ricerca che clima hai respirato?
Molto bello, perché i miei intervistati io tanti già li conoscevo, l'intervistata principale è mia nonna, Poi abbiamo intervistato anche la nonna del montatore e gli altri li abbiamo conosciuti. Prima io sono andata lì, li ho conosciuti, poi ci sono tornata. Poi nel frattempo sono morti, sono andata anche ai loro funerali. È stato veramente molto emozionante, molto bello. La cosa che mi ha impressionato è che gli uomini si commuovevano, le donne no. È veramente incredibile come cosa.
Diamo dei riferimenti internet per saperne di più?
Ci sono le pagine social, Instagram e Facebook, le Marocchinate del 44. Poi potete prendere come punto di riferimento allora anche le nostre pagine di compagnia Errare Persona, anche il nostro sito e il sito della nostra produzione che è la Quality Film. Il film ha avuto il finanziamento del MIC per l'audiovisivo e abbiamo avuto insomma anche il privilegio di poter fare la post-produzione a Cinecittà. Poi i punti di riferimento anche online, quindi sono anche questi qui.
Che tipo di distribuzione state immaginando?
Intanto con la Quality Film stiamo vedendo intanto di poter farlo vedere sul territorio, quindi la prima la facciamo proprio a Castino, proprio perché nel Castinate è avvenuta questa cosa, e ora stiamo lavorando sui festival con le scuole. A maggio in particolare stiamo cercando di organizzare molte proiezioni, proprio perché in maggio c'è l'anniversario. Tra l'altro nel 2024 sarà l'80° anniversario, quindi è un anniversario importante. Poi ad aprile ci sarà anche una proiezione all'Università di Castino e andremo avanti.
A presto!
Grazie, un saluto a voi.
La regista Damiana Leone sul suo documentario Le Marocchinate del 44, in proiezione a Roma, Casa Internazionale delle Donne, giovedì 11 maggio 2023. Con Danilo Licciardello, direttore artistico della 15ª edizione del Festival delle Terre a Roma, Casa del Parco delle Energie, dal 10 al 13 maggio 2023, ben trovato.
Ben trovato a te, ciao Federico, ciao a tutti e a tutte.
Cos'è questo festival? Descriviamolo.
È un festival anomalo, è stato fermo qualche anno e torna felicemente alla Casa del Parco delle Energie. Manchiamo da 6 anni, ragioni varie insomma ci hanno impedito di farlo, però torna con un programma ricco, anche se con meno film di altre edizioni, ma va molto bene. Abbiamo 17 film, 4 incontri, 2 anteprime italiane e un bellissimo live che chiuderà il festival. Andiamo come sempre, come tradizione del festival, un po' in tutto il mondo.
Qual è la caratteristica che lo definisce?
Secondo me la caratteristica è proprio il nome dell'organizzazione non governativa che lo organizza, che è il Centro Internazionale Crocevia, per cui vuole essere un crocevia. L'idea che c'è è questa, per cui far incontrare persone e temi e accostare le visioni, le proiezioni agli incontri, che chiaramente sono quelli che caratterizzano l'attività di Crocevia, per cui il supporto ai movimenti contadini internazionali e la tutela e custodia della biodiversità, per cui valorizzare chiunque si muova con cognizione di causa nella resistenza al cambio climatico, al consumo di suolo e all'attacco complessivo alla catena alimentare. Una cosa a cui tengo molto e forse vorrei ricordare è il luogo dove si svolge questo festival, che è la Casa del Parco delle Energie, e quindi al Parco delle Energie accanto al Centro Sociale Signa Viscosa. Per noi è molto importante farlo lì, sia perché abbiamo portato lì il nostro archivio, la nostra mediateca, quella del Centro Internazionale Crocevia, ma anche perché siamo ospiti dell'archivio Maria Paccante, che raccoglie tutti i documenti della fabbrica Signa e che mantiene in qualche modo vivo l'antifascismo in quella zona, e sia perché lì è in corso da anni una lotta per custodire appunto il parco e per avere tutta l'area monumento naturale, quella del lago, dell'ex Mia e tutto il parco. E quindi per noi insomma che ci occupiamo tanti anni di conservazione della biodiversità è significativo, è importante fare il festival proprio lì. Ci sarà una bella festa finale il sabato sera.
Com'è stata la scelta dei titoli?
Ho fatto una buona ricerca, credo, spero, durata mesi. Quest'anno, ecco, la differenza che c'è con le altre edizioni è proprio questa, se vogliamo, che non abbiamo fatto la call. Nel senso, di solito facciamo una call e ospitiamo chi si iscrive. Questa volta non c'era modo di farla, per cui abbiamo scelto noi i film, quindi abbiamo fatto ricerca da vari festival internazionali, abbiamo buoni lavori, insomma, uno è addirittura candidato all'Oscar, che per noi è una cosa molto bella, e altri hanno fatto passaggi a Cannes, alla Berlinale, e alcuni sono pluripremiati. come Riding with Fire, che ha collezionato una trentina di premi, Vento una frontera, altri che sono passati a festival italiano, è passato a Riff, a Terra di Pucchi ha vinto, cioè, ce ne stanno vari.
Come saranno strutturate le giornate?
Abbiamo un'apertura appunto con la novità di questa edizione, che vede una nuova sezione che si ha resistenza di genere, quindi si aprirà il festival con un incontro. Il nome dell'incontro è Migrazioni al femminile, una storia volutamente tessuta. Questa sezione è stata ideata, gestita e sarà coordinata e rappresentata interamente dalle donne, chiaramente. Della cura Laura Schettini, docente di storia delle donne di genere all'Università di Padova, e insieme a Francesca De Masi della cooperativa Bifri. È un tema un po' lontano, diciamo, dai soliti temi del festival, in qualche modo, ma si collega bene con un'anteprima italiana che abbiamo, che è la storia dell'omicidio Marielle Franco, un lavoro che si chiama Six Black Woman in Power, appunto lo portiamo noi in Italia la prima volta e speriamo che poi veda altre proiezioni, perché è veramente un bel lavoro e ci porta in Brasile e ci rappresenta bene il periodo di Bolsonaro e la resistenza importante che ha messo in piedi il movimento, tutto, anche quello femminile e non solo, tutto il movimento LGBTQ ha organizzato una resistenza importante all'indomani dell'omicidio di Marielle Franco. Avremo non le autrici in sala purtroppo, ma l'equipe che ci hanno registrato, se va bene con la connessione parteciperanno anche loro a introdurre il film e a fare le chiacchiere con il pubblico. Accanto alle proiezioni, dicevamo, ci sono alcuni incontri, uno l'abbiamo citato, quello sulle questioni di genere, e l'altro è quello che cura direttamente il Centro Internazionale Crocevia ed è sulla sovranità alimentare. Tema molto importante, molto dibattuto, visto anche il nuovo ministero che hanno fatto con il nuovo governo, e il titolo credo che sia significativo, sono 30 anni di lotte di movimenti contadini internazionali a Crocevia, guerriglia istituzionale e resistenza contadina. Partiremo dal libro che ha scritto Mauro Conti sulla finanziarizzazione in agricoltura e ragioneremo sullo stato dell'arte della resistenza ai movimenti contadini rispetto a chi cerca di controllare veramente sempre più la catena alimentare, quello che mangiamo. Questo incontro sarà alle 18.30 del giovedì. L'altro, che è altrettanto importante, è sulla Palestina. Quindi avremo con noi i giovani palestinesi principalmente, che verranno un po' a fare il punto su come sta andando in questo momento in Palestina. Ultimo, ma non ultimo, a questo pure tengo in particolare, è l'incontro sul cambio climatico. Dicevo prima che Crocevia cerca di far incontrare persone e far ragionamenti, con un occhio in questa edizione particolare giovani, altra cosa che avevo dimenticato, per cui sarà un incontro molto giovanile con tutti i movimenti che al momento ci sono, quelli un po' più visibili, diciamo, i Fridays for Future, Extinction Rebellion, l'ultima generazione, e soprattutto anche i movimenti territoriali. Per cui ci sarà il Forum delle Energie, il Comitato di Pietralata e altri. Ultimissima cosa sul focus su Puglia, che è il quinto incontro, ragioniamo su due esperienze molto belle pugliesi, che sono la Casa delle Agricolture, che ha costruito un molino di comunità molto frequentato, dove produttori e produttrici vanno e sono ospiti appunto del molino, e la Comune Libertaria di Rupia, dove tra l'altro abbiamo fatto delle edizioni estive molto belle, vengono le comunarde a raccontare un po' questa esperienza di resistenza e di lotta contadina.
Ci dai anche tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Tutto il programma si trova su festivaldeleterre.it oppure su Crocevia Festival, anche su Facebook andando o Crocevia o Festival delle Terre si trova, stessa cosa su Instagram e Twitter.
Quindicesima edizione del Festival delle Terre a Roma, Casa del Parco delle Energie, dal 10 al 13 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Danilo Licciardello. A presto!
A presto, grazie. Grazie a voi, ciao a tutti e a tutte.
Con Giulia Giorgi, direttrice artistica della terza edizione dell'Hip Hop Cinefest, in streaming dal 1 al 14 maggio e a Roma al Cinema Aquila il 13 e 14 maggio 2023. Ben trovata!
Ciao, grazie mille come sempre per lo spazio.
Raccontiamo cos'è a chi non lo conoscesse.
Il Pop Cinefest è l'unico festival in Italia che si occupa di cinematografia hip hop, è uno dei 6 al mondo. Quest'anno dal 1 maggio partono gli streaming gratuiti dal nostro sito hiphopcinefest.org fino al 14 maggio e il 13 e 14 maggio al Cinema L'Aquila, appunto come dicevi, avremo le finali con appunto i film finalisti, mentre in streaming avremo tutti selezionati e i finalisti saranno addirittura sottotitolati in italiano. Durante queste 2 giornate non solo proiezioni, ma avremo anche conferenze. Le tematiche di quest'anno sono da storia del cinema hip hop all'hip hop nei movimenti politici, con un focus sull'Australia e movimenti aborigeni. Ne abbiamo uno sull'hip hop e lo street fashion, uno sul riconoscimento dell'hip hop come bene immateriale all'UNESCO, un altro sull'esperimentale. Quindi insomma, sempre molto variegato. Faremo anche dei workshop per i bambini al cinema, entrambe le giornate di sketch, graffiti e di break dance, e tutte le sere facciamo le feste. Quindi partiamo il 12, che è il warm up day, in cui faremo ad officine fotografiche durante il giorno delle masterclass, sia di filmmaking hip hop che di street dance. La sera a Snodo Mandrione andiamo a fare un warm up party insieme al Tecniche Perfette. Mentre il sabato sera, dopo il cinema, facciamo addirittura le navette dal cinema per andare alla festa che ti viene al main club, e la domenica facciamo la festa nel cinema, quindi discoteca hip hop nel cinema, dopo le premiazioni ovviamente. Quindi ecco, moltissimi i feedback come ogni anno, 32 paesi in concorso, 102 film selezionati. I film sono documentari, finzione, progetti sperimentali, ovviamente videoclip musicali, progetti web, quindi ce n'è per ogni gusto ed è possibile votare il proprio film preferito sulla piattaforma, sempre appunto accedendo dal nostro sito popcinefest.org, e ci sarà un premio dal pubblico.
Qual è la scena più viva a livello internazionale?
Noi abbiamo delle ottime risposte da tutto il Latino America, la scena è viva ovunque e abbiamo film veramente da ogni parte del mondo, dall'isola di Mallorca, da una piccola isola sopra il Madagascar, dal Madagascar, appunto abbiamo la Costa Rica anche molto presente, abbiamo anche un ospite dalla Costa Rica che è uno dei vincitori della precedente edizione con un documentario, insomma, su 20 anni di graffiti nel Centro America, abbiamo un bellissimo cortometraggio di finzione dal Venezuela, e infatti il rap spesso viene utilizzato proprio come elemento narrativo, no? Quasi tipo coro greco, quindi è proprio molto molto variegato, insomma andiamo dall'Australia fino alla Germania, ce n'è per ogni gusto e chiaramente toccando tutte le discipline.
Ci saranno diversi autori e autrici?
Sì, e avremo anche diversi ospiti proprio all'interno praticamente delle conferenze. Grande presenza dell'Olanda, infatti grazie al supporto del programma Futuro Presente siamo riusciti a coinvolgere molto la scena olandese. Ad esempio un filmmaker, Philippe Rachid, lui è un filmmaker olandese di origine curdo-irachena che vive negli Emirati e adesso ha curato anche delle performance, insomma, video e di street dance per il Louvre di Dubai, per la Eid, e lui partecipa in concorso con un progetto sperimentale che si chiama I Saint Where You From. Avremo Kento con il suo progetto Barre Aperte, che è il suo primo progetto come regista, e quindi non lo vediamo solo come rapper, si racconta i laboratori nelle carceri minorili fra Campania e Lombardia, e una serie web molto molto interessante. Dopodiché avremo sempre dall'Olanda ospiti dalla Hip Hop Pulse, che è un centro giovanile che si occupa di hip hop e arte educazione, che è tra l'altro una delle macro tematiche delle conferenze. Faremo una tavola rotonda il sabato mattina alle 11 sull'hip hop come strumento educativo non formale, e quindi siccome si sta lavorando su una pubblicazione di genere per capire quali sono le tecniche educative che vengono utilizzate attraverso l'hip hop, è stato già fatto un capitolo sul rap, ora lavoreremo sulla parte dedicata alla street dance e poi successivamente verrà dedicato anche ai graffiti e al DJing, per arrivare proprio a una pubblicazione anche questa gratuita curata da Da Sud, un'associazione di Roma veramente interessante nel progetto Inside.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Il popcinefest.org, semplicissimo, è il nostro sito, così ci trovate sui social, su Instagram, su Facebook, su YouTube, dove potete rivedere tutte le conferenze degli anni precedenti, sottotitolate sia in italiano che in inglese a seconda della lingua. Ci trovate anche su Spotify con le playlist delle precedenti edizioni e con le colonne sonore dei film in concorso e storici hip hop.
Terza edizione dell'Hip Hop Cinefest in streaming dal 1 al 14 maggio e a Roma al Cinema Aquila il 13 e 14 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Giulia Giorgi. A presto!
A presto, grazie!
Con Leonardo Cinieri Lombroso per presentare il suo documentario Quando non puoi tornare indietro. A Roma, spazio off, piazza San Cosimato 39, mercoledì 17 maggio 2023. Ben trovato.
Ben trovati a voi.
Di cosa si parla?
Quando non puoi tornare indietro, proprio già il titolo dice già tanto. È la situazione di un ragazzo siriano. Stiamo parlando della guerra della Siria, che un po' si è dimenticata, però ancora si combatte lì. Però questa è una storia un po' dell'inizio della guerra della Siria del 2013. Non si vede tanto della guerra della Siria, ma si vede la storia di questo ragazzo che arriva a Roma grazie a una borsa di studio internazionale e lui può solo andare avanti e non tornare indietro, perché infine non può tornare. Per fortuna la famiglia si sposta poi a Istanbul e lo vediamo lui sia nei suoi percorsi di studio, ma soprattutto anche è una storia vincente, questa è la cosa che mi piace di più, mostrare una storia vincente di migrazione e di guerra. E quindi un ragazzo che arriva dentro un'università straniera, riesce a superare tutti gli esami al massimo dei voti, e non solo quello, un suo hobby che è cantare, riesce a salire sul palco di The Voice, in Medio Oriente, naturalmente, nel suo mondo. E quindi è un ragazzo che sa esattamente quello che vuole dalla vita, però dietro c'è questa grande malinconia, questa tristezza del suo paese che viene distrutto ogni giorno, e la distanza dalla famiglia, questo è quando non puoi tornare indietro.
Come nasce tutto?
Questo nasce perché, scoppiata la guerra in Siria, io sono rimasto molto colpito da questa guerra, perché era un posto dove nasce la cultura, dove nasce la storia della scrittura, insomma, è un posto molto importante a livello culturale. E quando è scoppiata questa guerra mi ha colpito molto, volevo raccontarla in qualche modo. E un mio amico, per caso, aveva affittato la stanza a questo ragazzo siriano e parlando del mio bisogno di raccontare la Siria mi disse proprio che questo ragazzo viveva nella sua stanza e me lo poteva presentare nella sua casa. E quindi è nato questo incontro, che è stato un incontro difficile, perché all'inizio lui non si fidava di me, il ragazzo, o Paida, e quindi abbiamo preso per 3-4 mesi solamente dei caffè raccontandoci la nostra vita. Lui mi raccontava di sé e io raccontavo di me. Dopodiché ha visto qualche mio lavoro e da lì ha capito come volevo raccontarlo e si è entusiasmato e praticamente abbiamo costruito il documentario insieme.
Cosa ti ha convinto di questa storia? Quali sono le impressioni?
All'inizio il ragazzo mi diceva: perché vuoi fare una storia su di me? Non sono nessuno, non sono arrivato con i barconi come quello che vedete sulle televisioni, sono arrivato con una borsa internazionale. Ma per me la cosa fondamentale non era la storia eccezionale, era magari la storia più normale per raccontare attraverso di lui la cultura, perché per me era interessante parlare della cultura siriana. E la cosa che mi ha colpito è stata la sua tenacia, cioè lui aveva 23 anni, io avevo già i miei 45-46 anni, e lui insegnava la vita, e questa è la cosa che mi ha colpito. Quando ho fatto una prima proiezione, quello che è passato è questo: c'erano amici che venivano come avvocati, aspetta che non c'entrava niente con il mondo del cinema, e sono venuti da me e mi hanno detto: io un'esperienza così non l'ho mai avuto, forse non ho mai spinto la mia vita nella direzione in cui volevo e con la forza come questo ragazzo. E quindi è questo quello che passa, è quello, per quello dico, una storia positiva che dà energia.
Che circuitazione ha avuto il lavoro?
Il lavoro ha fatto un percorso di festival, eravamo nel 2019 quando è uscito questo documentario, quindi ha fatto un inizio molto forte, è partito da Milano, Commissione dal Mondo, poi ha fatto Bellaria, poi ha fatto il MAD Festival a Roma e poi tanti altri festival in giro per l'Italia, molto in India, perché poi ho scoperto in India la borsa di studio è una cosa fondamentale, ci sono questi concorsi enormi per l'università e quindi la borsa di studio per loro è importante.
E poi dopo il problema è che nel 2020 è arrivata la pandemia e quindi tutta la sua distribuzione si è fermata, si è sospesa, e avevo tanti altri festival. E quindi adesso sono un anno, diciamo, riprendendo a fare qualche proiezione più locale.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
C'è la pagina Facebook e quindi basta scrivere Quando non puoi tornare indietro, oppure andate sul mio sito www.cignierilombroso.com.
Il documentario Quando non puoi tornare indietro, in proiezione a Roma, allo spazio Off, in piazza San Cosimato 39, mercoledì 17 maggio 2023 alle ore 21. Un saluto e un ringraziamento al regista Leonardo Cignieri Lombroso. A presto!
Grazie a voi. Ciao, a presto.
Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per presentare il festival per i primi 10 anni di OpenDDB a Bologna dal 12 al 14 maggio 2023. Ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti. Faremo questi 3 giorni a VAG 61 a Bologna, che è il centro sociale dove anche noi svolgiamo i nostri progetti di attività e partecipiamo all'autogestione, quindi a tutti gli effetti la nostra casa comune. Il festival sarà diviso in 3 giornate, abbiamo cercato di fare una sorta di filo conduttore che non solo tenesse i temi che OpenDDB in questi anni ha sempre seguito, ma anche le forme di racconto, quindi il documentario piuttosto che l'editoria, piuttosto che noi formati che apriremo dall'autunno come il podcast, le inchieste brevi e quant'altro. Però tutto questo è intrecciato anche con le tematiche che tocchiamo spesso, dal diritto del lavoro ai racconti delle migrazioni contemporanee, piuttosto che il Kurdistan, piuttosto che tanto altro ancora. E su questa linea di ragionamento abbiamo costruito il programma di questi 3 giorni. Considerate anche che volesse un po' un giro di boa, nel senso che siamo consapevoli che 10 anni non sono pochi, siamo consapevoli che ci piace l'idea di raccontare in questi 3 giorni cosa sono stati questi 10 anni, ma contemporaneamente anche di immaginare i prossimi 10 con le persone che parteciperanno e tutte le realtà e gli artisti che verranno invitati. Partiremo con l'apertura del festival, la presentazione del fumetto e della mostra di militanza grafica, che è un bravissimo disegnatore che abbiamo conosciuto da un po' di tempo, che ci sta dando una mano anche su altri progetti, e vi troveremo con lui quindi più sul taglio del tipo di progetti che segue. E poi il resto della giornata sarà interamente dedicata ai 2 prossimi film di SNK Affecto in uscita per l'autunno 2023, autunno-inverno, che sono Caretakers, Ricerca di cura di Teresa Sala, di Sara Francesca Mattaro, e di Signore Bacciotto, in cui stiamo curando la regia io e Luigi Dalite. E appunto questo momento ci permetterà anche un po' di raccontare sotto il piano della cinematografia le produzioni che entreranno in distribuzione nei prossimi mesi, sempre con OpenDDB. Sabato invece ci dedicheremo principalmente a 3 momenti. Il primo è la presentazione del libro Cadono tutti i re del mondo, di Alessandro Meo e di Elementi Peros. Elementi Peros, per chi non lo conoscesse, è una casa editrice con base principalmente su Roma, che ha fatto molti progetti editoriali interessanti, da questo tra gli ultimi, Prossima fermata con Zero Calcare, piuttosto che Chiave Resistenti, e ci piaceva finalmente invitarli, perché noi collaboriamo con loro da molti anni, a questo momento collettivo, e quindi racconteranno un po' la propria esperienza e anche quella dell'ultimo libro appena uscito. Poi faremo un focus su reportage di inchieste indipendenti, nel senso che vogliamo dall'autunno prossimo appunto aprire un ragionamento, così come è stato fatto nel cinema documentario, anche in queste aree, soprattutto chiedendoci che tipo di diffusione e di accessibilità e di sostenibilità si può costruire in queste nuove aree tematiche, che principalmente saranno legate a inchieste brevi, fotografiche, video e podcast che stiamo costruendo con diverse realtà, ci stiamo organizzando. Tra gli ospiti avremo il collettivo FADA, che è una realtà giovane e molto interessante, che si sta muovendo soprattutto sul tema delle inchieste indipendenti, alla redazione di T.it, che ha sede qui a VAG, e Sofia Nardiacchione, che è appunto una reporter, anche lei sarà condotto da Cecilia del nostro collettivo. La sera poi avremo il concerto di Massimo Zamboni, col tour dell'ultimo disco, La mia parte attuale, che ci fa molto piacere ospitare, anche perché con Massimo, oltre al progetto di Sinti Singolva, ciò stiamo ormai da tempo lavorando in sinergia anche con OpenIDB. Abbiamo già due opere in catalogo direttamente legate a Massimo, l'ultima è Richiamo gli scomparsi che abbiamo lanciato questo inverno, e l'autunno prossimo avremo altre novità con altre opere sempre legate all'autorialità di Massimo, e quindi c'è una cosa in costruzione. E ci piaceva molto avere il momento di punta del sabato sera con un concerto dal vivo di Massimo. Chiuderemo poi la domenica con due momenti molto legati tra loro, perché qui il focus si avvicina molto a quello di Giovinizio, quindi noi siamo consapevoli che OpenIDB è una delle principali piattaforme distributive che fa attenzione da molto tempo a tutte le storie e narrazioni che arrivano dal Kurdistan. Abbiamo molti film in catalogo, anche di autori curdi e anche della Rojava Filcomuna, e quindi ci sembrava un passaggio molto importante da mettere a fuoco, e lo faremo con due modalità di racconto: quello di Benedetta Argentieri, che non ha bisogno di presentazione, è una regista italiana che ha prodotto, realizzato e diretto molti film anche e soprattutto in quelle aree del mondo, e chiuderemo infatti poi la serata con la proiezione di The Matchmaker, che è il suo ultimo film uscito l'anno scorso, che è stato anche in Aspri, e che appunto non è il nostro catalogo perché è distribuito per l'Ego da Fandango, però appunto è un film molto bello. Benedetta è un'autrice con cui da tempo collaboriamo e per la quale abbiamo altre opere in catalogo, e quindi ci piaceva molto concludere con lei. Lo faremo però anche con Zero Dogan, che è un'artista di fama internazionale, molto attenta e molto esposta su tutto quello che riguarda la causa curda, le cause curde anzi, ed è sicuramente un momento di punta del nostro festival, nel senso che credo che l'ultima volta che si era presentata in Italia sia ormai stato 3-4 anni fa, ed è una grossa opportunità sia per conoscere le sue opere e ciò che fa, ma anche ci piaceva di riuscire appunto a creare un momento di dialogo tra diversi linguaggi, in questo caso quello del visuale e quello del cinematografico del documentarista, quindi un momento di dialogo tra lei e Benedetta, e poi chiusura appunto il film di Benedetta. Questa è un po' l'ossatura della pregione che faremo. Sarà tutto ovviamente a ingresso franca libera, nel senso che non c'è nessun biglietto da pagare e ognuno darà quello che può, secondo quello che è il codice genetico di tutta la nostra piattaforma, di tutta la nostra distribuzione. Potete trovare ovviamente tutti i dettagli di ciò che vi ho appena raccontato sia sui nostri canali social che sul nostro sito www.idb.it.
Paco, visto che ci sentiamo abitualmente da tanti anni, che bilancio ne fai di questo decennale?
Sicuramente siamo molto contenti di aver raggiunto questo traguardo, sia perché appunto quando poi comincia a essere due cifre entra anche una dimensione diversa di un progetto, di quello che possono essere le tue percezioni di questo progetto. Per noi sicuramente due aspetti sono molto importanti e siamo contenti almeno fino ad oggi di essere riusciti a raggiungerli. Uno è quello di costantemente creare e avere l'attitudine di creare reti, sinergie, contatti, relazioni in maniera anche molto orizzontale, nel senso che in questi anni molte persone, collettivi che hanno attraversato stabilmente, temporaneamente la nostra piattaforma, si sono trovate poi a incontrarsi tra loro, a creare relazioni, a creare nuovi progetti, nuove idee, anche ibridando diversi linguaggi, non solo quelli cinematografici. E questo sicuramente, in un momento come questo, per noi è un obiettivo molto importante, perché va pari passo con tutta una serie di ragionamenti anche su quello che è il meccanismo di convergenza, di cui oggi giustamente si inizia a parlare molto, perché poi sono su un piano culturale artistico, ma sono anche su un piano politico. E l'altro aspetto del quale andiamo molto orgogliosi è il codice genetico stesso della piattaforma. Quando noi 10 anni fa abbiamo iniziato a dire vorremmo fare una piattaforma digitale che segue l'evoluzione tecnologica in atto, ma dà uno strappo netto, preciso e militante rispetto a quello che sono le logiche del mercato cinematografico, non solo, purtroppo adesso abbiamo anche ha avuto la percezione che molte persone non si aspettavano che questa cosa fosse davvero possibile, e invece lo è stato. Il fatto che da 10 anni un intero catalogo funzioni con un meccanismo a donazione, non a prezzo fisso, per noi è un obiettivo politico militante chiaramente raggiunto. Non è né assolutamente secondario né cliché né tanto altro, era proprio uno dei ragionamenti alla base, cioè come tutte le cose, soprattutto quelle legate alla tecnologia, ma non solo, dipende anche e soprattutto come le metti in campo e con che tipo di immaginario. Il problema non è il web in sé o un social network o una piattaforma digitale, ma se questa genera uno spazio di agilità o uno spazio di sfruttamento. che c'è una bella differenza tra le piattaforme internazionali con il tipo di politica che fanno, economica e culturale, legata molto spesso al cosiddetto entertainment, con quello che invece sono degli strumenti di condivisione, dove però l'attenzione deve essere rivolta con molta precisione a cosa significa sostenibilità alle opere e accessibilità alle opere. E se si trova un modo di coniugarle entrambe, andando oltre i meccanismi del sistema di mercato che siamo abituati a conoscere, ecco, per me quello è un motivo di forte gioia del risultato raggiunto in un momento dove abbiamo tutti la necessità di cercare delle strade alternative. E per questo, insomma, direi che questo è uno dei motivi per cui siamo molto contenti di questi primi 10 anni, perché vuol dire che dei meccanismi alternativi, che attenzione, non sono solo nostri, noi speriamo ogni giorno, e lo vediamo anche nelle relazioni che intraviamo, vengano moltiplicati e replicati anche in altri tipi di esperienze fuori dalla nostra. Per noi quello è l'obiettivo politico.
Il festival, i primi 10 anni di OpenDDB, a VAG 61 a Bologna dal 12 al 14 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso. A presto!
Grazie a voi, a presto!
Con Vincenzo Beschi, responsabile organizzatore laboratorio Avisco Audiovisivo Scolastico ETS, per presentare il progetto Un ponte luminoso tra Brescia e Bergamo, cartoni animati in corsia. Ben trovato!
Buongiorno e grazie dell'invito.
Di cosa si tratta?
È un progetto che nasce innanzitutto all'interno della proposta di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Il progetto è proprio inserito nel dossier presentato da parte del comune di Brescia, del comune di Bergamo. Si chiama La città illuminata e in particolare all'interno del capitolo La cultura come cura. E praticamente si tratta appunto di un'esperienza che noi stiamo già svolgendo dal 2012 presso l'ospedale di Brescia, che si chiama Cartoni Animati in Corsia e che consiste proprio nella realizzazione di brevi animazioni da parte dei piccoli pazienti che sono all'interno dei reparti. Con Bergamo e Brescia, Capitale Italiana della Cultura, abbiamo aperto anche all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, dove partiremo a giugno. A Brescia siamo già partiti ad aprile con una frequenza bisettimanale all'interno, appunto, in modo particolare del reparto di neuropsichiatria e nel reparto di oncologia, dove c'è praticamente la lunga degenza. La recente emergenza sociosanitaria e anche l'attuale clima bellico purtroppo hanno aggravato molto le condizioni psicofisiche di noi tutti, ma soprattutto dei minori compresi, e è aumentato considerevolmente il numero di ricoveri nei reparti di neuropsichiatria infantile, e quindi ci troviamo a lavorare in un contesto abbastanza complesso e difficile, ma sicuramente il cinema d'animazione e il cortometraggio sono strumenti molto potenti di espressione, di comunicazione, di socializzazione, che offrono, contribuiscono, diciamo, ad alleviare questi vissuti un po' faticosi e dolorosi in persone che hanno una certa fragilità, e favoriscono la condizione di benessere e creatività. Quindi ecco, è un progetto che è partito da Brescia qualche anno fa, si apre quest'anno l'ospedale di Bergamo, e da qualche mese comunque lo stesso progetto, il nostro modello, è approdato al Gaslini di Genova. Abbiamo fatto un corso di formazione degli operatori locali, abbiamo fatto un pilotino presso l'ospedale Gaslini, e praticamente da un paio di mesi è attivo anche all'ospedale Gaslini di Genova e anche al Bonardi di Napoli, dove è già attivo da un anno sempre questo tipo di progetto, dove appunto i bambini, i ragazzi e le ragazze realizzano dei primi film di animazione.
Quante persone degenti coinvolge il progetto?
Ogni anno abbiamo più o meno un centinaio di pazienti. Naturalmente il numero di persone in neuropsichiatria è maggiore, perché in questo caso lavoriamo con gruppi, chiaramente sono gruppi di adolescenti con varie tipologie di problematiche, in collaborazione stretta con gli educatori del reparto e con il personale medico del reparto, mentre in oncologia i numeri sono molto più bassi, perché lavoriamo generalmente in maniera individuale, quindi entriamo nella stanza, si lavora con un bambino, con una bambina, stanza siamo un paio d'ore, a volte anche 3 ore, essendo lunga degenza ci vediamo per un po' di volte, ecco, durante l'anno, in modo che riescono anche a realizzare dei film d'animazione con un certo impegno, ecco, non solo delle toccate full, ma anche proprio dei progetti a volte abbastanza elaborati, sia dal punto di vista dell'ideazione, della creazione dello storyboard, della preparazione dei materiali, delle riprese. Ecco, per le riprese noi abbiamo proprio creato un piccolo set, noi chiamiamo la casetta dei cartoni, che si adatta molto anche al tavolino che sono allettati, che usano per mangiare. Questa casetta viene illuminata e si collega con una webcam al computer con un software dedicato, e anche se sono allettati riescono a realizzare la loro animazione. Quindi ecco, anche il momento delle riprese è sempre un momento molto interessante, che coinvolge molto sia i bambini ma anche gli adolescenti.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del progetto?
Il sito nostro è info@avisco.org, e poi sempre cercando Avisco ETS abbiamo sia la pagina Facebook e Instagram, sempre molto aggiornata anche su tutte le varie attività, non solo in ospedale ma anche sulle altre attività che svolgiamo come associazione. L'associazione nostra ha una sede a Brescia presso il MOCA, che è questo centro per le nuove culture, un palazzo del 1700 molto bello, all'interno del quale ci sono tante realtà culturali e con le quali collaboriamo tutto l'anno. Ecco, quindi anche se qualcuno fosse nel dintorno e volesse venirci a trovare, siamo presso il MOCA a Brescia.
Il progetto Un ponte luminoso tra Brescia e Bergamo, cartoni animati in corsia. Un saluto e un ringraziamento a Vincenzo Beschi, responsabile organizzatore laboratorio Avisco audiovisivo scolastico ETS. A presto!
Grazie mille e buona giornata.
Con Amir Ra, co-direttore artistico della 17ª edizione di IF, Integrazione Film Festival, a Bergamo dal 9 al 14 maggio 2023. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Per chi non lo conoscesse, raccontiamo cos'è.
Integrazione Film Festival è il festival che celebra i cortometraggi di finzione e i documentari che provengono da tutte le parti del mondo, con queste tre letture: l'intercultura, l'identità e l'inclusione. Quindi la ricerca è un po' trovare delle storie che possono sembrare lontane ma in realtà sono molto vicine dal punto di vista di registi e registi che raccontano le loro storie, e quindi portarci e trasportarci un po' in una dimensione sia italiano nella società in cui viviamo, parlando di questa ricerca della propria identità e dell'inclusione nel contesto sociale in cui viviamo, ma allo stesso tempo anche i paesi, come dicevo prima, geograficamente lontani, ma che in realtà riportano a noi delle storie molto interessanti e vale la pena scoprire.
Quante sono le opere presentate quest'anno?
Sono arrivate quasi 300 film da tutto il mondo, sono stati selezionati 10 cortometraggi e 5 documentari, ma abbiamo una sezione quest'anno, una new entry, questa collaborazione con l'Università di Bergamo, e quindi abbiamo creato una sezione solo per gli studenti in cui hanno guardato una selezione di cortometraggi e hanno scelto i 5. Quindi direi siamo sui 20 film, 15 cortometraggi e 5 documentari. Quest'anno è un anno particolare perché Bergamo e Brescia sono capitali della cultura, quindi le città illuminate, e il tema di quest'anno è proprio il cinema come luce, come faro che illumina le storie che vengono raccontate tramite le autrici e gli autori in concorso, raccontando un po' le sfumature e le contraddizioni del nostro tempo. E abbiamo la prima serata, il film d'apertura, che è Notte Fantasma di Fulvio Risuleo, che era in concorso alla 79ª edizione del Festival di Venezia nella sezione Orizzonti Extra, e sarà presente lui in sala con il protagonista, che è Jotin Calvestani, e discuteremo, chiederemo un sacco di domande rispetto un po' all'idea e come è stato concepito il tutto. E poi nelle giornate di mezzo ci sono i film in concorso, in realtà ci sono anche eventi collaterali, tra cui quest'anno siamo molto felici di avere due incontri mattutini, quindi c'è IF la mattina con le scuole, un percorso che abbiamo creato da un anno, e quindi ci saranno i ragazzi allo schermo bianco dove si proietteranno una retrospettiva con dei registi presenti, cui si dibatterà e si faranno delle domande e ci cercheranno un po' di chiedere e avere curiosità rispetto ai ragazzi. E poi abbiamo una presentazione del libro della scrittrice Genevieve Macapinghi, con la sua storia raccontata, la prima donna nera che prende la cittadinanza di merito, e quindi è tutto un percorso in cui racconta la sua storia molto interessante, e ne vale la pena anche proprio discuterne con lei rispetto al suo libro. E poi abbiamo uno spettacolo teatrale di questi tre artisti nordafricani che verranno con l'idea un po' di raccontare tre generazioni di ragazzi che partono, cioè chi parte, chi rimane e chi vorrà partire, in un certo senso. E quindi un po' tanti eventi collaterali, tante cose da fare, e soprattutto abbiamo creato questo If Corner, che è una sorta di salotto in cui gli ospiti verranno intervistati, il pubblico verrà intervistato per parlare e dibattere un po' su quello che hanno visto durante il festival, ma soprattutto anche di curiosità.
I luoghi e gli orari del festival?
Il festival inizia il 9 maggio fino al 14 maggio. I luoghi sono lo Schermo Bianco a Darte, Palermo, e la Sala Eventi, che è proprio adiacente al cinema. Questo polo culturale bellissimo in cui non vediamo l'ora di mostrare e avere tutti gli ospiti che ci saranno durante questa edizione. Diciamo che le serate di proiezione dei film in concorso iniziano alle 20:45, ma in realtà tutto prima ci sono gli eventi collaterali, come dicevo, e anche una sorta di aperitivo di aggregativo in cui tutte le persone pre-serata, con un momento musicale con degli artisti di seconda generazione, suoneranno per portarci poi alla serata. Tutte le informazioni si trovano su if-integrazionefilmfestival.com, e quindi sul sito e su tutte le piattaforme in realtà c'è tutto il programma del festival.
Tra l'altro sarà anche in streaming su OpenDDB.
Come l'anno scorso, saranno i film proiettati con gli orari subito dopo la proiezione in sala, ci sarà la disponibilità di poter vedere tutti i film in concorso.
17esima edizione di IF Integrazione Film Festival a Bergamo d'Aste dal 9 al 14 maggio 2023 e anche in streaming su opendb.it. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Amir Ra. A presto!
Grazie mille, a presto!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.